Benvenuti all'appuntamento con Il Rubino, un programma che incontra i poeti italiani dal vivo. Oggi è qui con noi per un secondo incontro Franco Buffoni.
Es fehlt etwas zwischen den Balken der Film. Es fehlt etwas, die Verlängerung der Gesten, die Gärung im Getränk. Dafür gibt es ein Wort, dafür gibt es ein Wort.
Ricordiamo che Franco Buffoni è nato a Gallarate in provincia di Varese nel 1948, che ha pubblicato numerose raccolte di poesia attualmente rieditate in un unico volume da Mondadori. È traduttore, giornalista pubblicista, collaboratore di Radio 3 Wiki Radio e professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate. Ha scritto anche prosa. Ultimamente sono uscite due raccolte poetiche, Iuci e O Germania, di cui parleremo in questa puntata.
Dafür gibt es ein Wort.
Bentornato Franco.
Voi, grazie.
Volevo citare dei suoi versi, tratti da Iucci, che dicono: non è forse il tempo una morena, capace di attrarre altrove i luoghi, di spostarli? Ecco, volevo chiederle qual è il rapporto della sua poesia con il tempo.
L'immagine è, credo, veritiera, nel senso la morena ricorda il ghiacciaio si sposta. In realtà, usando una espressione forse un po' brutale, non è il tempo che passa, siamo noi che passiamo. Però siamo così presuntuosi da dire il tempo passa in fretta, il tempo no, siamo noi che passiamo e che passiamo molto in fretta e che pensiamo persino di possedere i nostri millesimi condominiali. Invece siamo in transito anche lì. Anche se possediamo i millesimi condominiali, siamo sempre in transito. E a questo punto c'è un'espressione che si usa nel dialetto di Milano, della zona dove io sono nato, che dice il parturel de legno, il gamenghe sacocci. Cioè, il parturel sarebbe il cappottino, paltò. Il parturel de legno, il cappottino di legno, non ha tasche. E se uno questa frase se la ripetesse tutte le mattine prima di uscire di casa, vivrebbe più serenamente, secondo me. Anche il passaggio del tempo, riuscendo magari ad ascoltare della buona musica o a leggere una riga di Marco Aurelio di Lucrezio tutti i giorni.
Che cosa sceglierebbe per questa puntata come colonna sonora?
Dunque, l'altra volta abbiamo scelto Glenn Gould, le variazioni Goldberg. E questa volta potremmo andare su Chopin, per esempio, sulle Polonaise. Perché no?
Perché no? Volevo parlare di O Germania, che è il suo libro di poesie più recente, costituito da una sezione in prosa ed altre sezioni in poesia, e questa raccolta rivela un'invocazione personale alla nazione tedesca, come si evince anche dal titolo. Che cosa invoca Franco Buffoni alla Germania?
Nella parte in prosa, che è appunto la prima parte del libro, io racconto il mio rapporto con questa nazione, con questo mondo, che sento di avere sopra la testa, in quanto io sono nato con la Germania sopra la testa, e con questo mondo che ha interferito moltissimo con la storia della mia famiglia, perché mio padre si fece 2 anni di Lager in Germania dal 43 al 45 come tenente dell'esercito italiano, che non aveva voluto passare nella Repubblica Sociale, nella Repubblica di Salò, e quindi per non aver fatto questo passaggio, aver mantenuto fede al giuramento fatto all'Italia monarchica precedente, ecco che lui si fece 2 inverni nei lager tedeschi e tornò che pesava 45 kg. E peraltro mio nonno passò gli ultimi 20 anni paralizzato perché si era beccato nella prima guerra mondiale i gas nervini degli austriaci. E tra l'altro poi mandò in rovina la famiglia perché non poteva più lavorare, i figli erano ancora giovani, e questa poi era la ragione per cui mio padre fece la carriera militare, eccetera. Per cui la storia della mia famiglia è profondamente segnata dal rapporto con questo mondo. Mio nonno poi nel 1910, quando ancora stava bene, si era recato in Prussia ad acquistare le macchine e fondò uno dei primi ricamifici nella zona di Gallarate Busto-Arsizio, per dire. Quindi recarsi in Prussia allora era una cosa epica addirittura. Io sono stato molto più fortunato di mio padre e di mio nonno. Quando ho compiuto 20 anni nel 68 ero uno studente alla Bocconi, ecco, quindi voglio dire, la mia vita è stata meno toccata. Però certamente con la Germania ho avuto molto a che fare, anche per ragioni di studio, e devo dire che mi piaceva andare in Germania. Quindi parliamo sempre degli anni 70, gli anni della formazione, gli anni del dottorato, perché io trovavo i ragazzi tedeschi più consapevoli, più maturi in qualche modo, rispetto ai loro coetanei inglesi e francesi. In Austria non vedevo in atto nessun processo di revisione critica del passato, cosa che poi mi è stata confermata da quanto hanno Waldheim, il loro presidente, che aveva un passato nazista, si è scoperto quando era già presidente, e loro se lo sono tenuti fino alla fine del mandato. Quindi vedevo lì una non volontà di esaminare il passato. In Germania no, in Germania sorgevano i musei dell'Olocausto, si parlava a scuola di queste cose, e nei ragazzi tedeschi, tutti, eravamo tutti nati nel dopoguerra, nessuno di noi c'era prima, però notavi questa loro consapevolezza, la colpa etica degli incolpevoli, se vogliamo. Poi è successo qualcosa. Quindi io sto parlando di una mia sensazione negli anni 70 e primi 80. Poi è accaduto qualcosa dopo l'89. È evidente che non si poteva pensare che la Germania continuasse con quel senso di colpa all'infinito. Hannah Arendt dice che le colpe storiche durano al massimo 60 anni. Poi quando il sangue si raggruma, Hitler diventa come il feroce Saladino, diventa come Dracula l'impalatore. Non è che il feroce Saladino o Dracula l'impalatore fossero meno crudeli di Hitler, ma poi sono diventati personaggi da fumetto, e anche Hitler lo diventa ormai, perché è passato del tempo. E questo fatto ha riportato la Germania alla sua originaria arroganza. Io parlo di questo nel libro, parlo anche bene della Germania, perché sono anche tante cose positive, ma la meticolosità nell'arroganza, quella meticolosità per cui oggi, mentre hai un governatore della BCE che è Mario Draghi, che lavora per tutta l'Europa, hai un presidente della Bundesbank tedesca, biondo e giovane, che a europei un po' più anziani non può non far venire in mente, anche solo per caratteristiche somatiche, quegli ufficiali con il berretto rigido che si stizzivano perché i loro ordini non venivano eseguiti celermente. E tutto questo anche da un punto di vista antropologico noi oggi lo vediamo. Naturalmente non tutti i tedeschi sono così, però sta ritornando fuori un po' questa vena del carattere tedesco che è sempre esistita. E io nel libro ricordo con alcune citazioni che dei tedeschi stessi hanno fatto. Il primo cancelliere della Germania federale nel dopoguerra era Konrad Adenauer, che era stato un antinazista perseguitato, eccetera, il quale disse una frase che io non avrei osato pronunciare, ma lui l'ha pronunciata, e lui era il cancelliere di tutti i tedeschi dopo la guerra, e disse: i tedeschi sono pecore carnivore. Sembra una frase terribile. Poi c'è stata un'altra citazione che io faccio nel libro, è del ministro degli esteri tedesco Fischer, che è il ministro degli esteri del governo socialdemocratico, diciamo della coalizione rosso-verde, che è prima dell'attuale grosse coalizione, il quale, criticando le politiche squisitamente economiche, i criteri squisitamente economici con cui la Germania oggi imposta i problemi politici, disse e scrisse nel 2012: con queste politiche solo economico-finanziarie, con questo approccio solo economico-finanziario ai problemi politici, la Germania rischia di affossare l'intera Europa per la terza volta in un secolo. E quindi le prime due volte sono state quelle che io ho menzionato poco fa con la mia storia familiare. E poi l'ultima citazione che faccio è da un poeta tedesco che era Heinrich Heine, vissuto tra l'altro all'inizio dell'Ottocento, quindi però era ebreo, ma ben prima di ciò che sarebbe accaduto un secolo dopo agli ebrei in Germania. E Heine ha scritto: se penso alla Germania di sera, io non riesco a dormire. Leggo la poesia con cui il libro inizia, che si intitola Oggi che la Germania. Oggi che la Germania non è più il mostro accucciato che ho conosciuto nell'infanzia, oggi che è tornata arrogante, e la sua meticolosità nell'efficienza mi appare per quel che è, nevrosi da obbedienza, io le ripeto: quieta, zitta, accuccia, già hai dato il meglio, non strafare.
Mi ha colpito leggere nel libro come la Germania abbia dimenticato che nel 1919, quando l'allora impero tedesco venne soffocato dai debiti di guerra, nel 1945 si indisse una conferenza internazionale che in pratica cancellò i debiti della Germania.
Sì, la conferenza in effetti ebbe luogo nel 1953, perché ci fu tutta una fase preparatoria, ma quello che Veronica tu hai appena detto è verissimo, perché questa conferenza internazionale a cui parteciparono tutti gli stati che avevano subito danni di guerra, Grecia compresa, stabilirono che per permettere alla Germania di sollevarsi, i danni di guerra sarebbero stati cancellati per il 50%. Per cui tutti questi paesi, Grecia compresa, non presero il 50% che spettava loro per i danni subiti, proprio per permettere alla Germania di risollevarsi. E quindi io nella parte in prosa del libro faccio semplicemente un'operazione aritmetica e dico che oggi che la Germania ha un forziere, perché ha un surplus di risparmio al centro dell'Europa, cioè come un bunker con un surplus di risparmio, basterebbe la metà del risparmio tedesco per dare fiato ai cosiddetti pigs, che è il modo volgare con cui i tedeschi ci chiamano, che ovviamente pigs in inglese significa porci, però significa anche Portugal, Italy, Greece e Spain, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, altresì detti, con un po' di sarcasmo, il club della Mediterranea. Ma con questo atteggiamento che cosa stanno facendo? Ed è la cronaca di queste settimane. Stanno spingendo la Grecia alla disperazione. La Grecia, che conta per il 2% nel bilancio europeo, la stanno spingendo alla disperazione e la stanno spingendo tra le braccia di Putin. Quindi, oltretutto, anche fessi. Posso leggervi una poesia in cui è la Germania che parla e ci sono questi pigs, questi paesi del club della Mediterranea, che rispondono. Il titolo di questa poesia è Angst, furto d'anima. Angst è un termine tedesco che significa ansia, angoscia. Perché poi i più angosciati sono i tedeschi, questo è il punto, e questo è ciò che io cerco di dire, perché loro hanno paura, perché questa cosa mina la loro meticolosità, mette in dubbio i principi saldi, perché poi sono molto bravi, sono molto efficienti, come dice Merkel. Che cosa ti piace più della Germania? Gli infissi, perché non lasciano passare uno spiffero. Invece gli infissi dei pigs sono molto più aperti agli spifferi, ma qualche spiffero farebbe bene anche a loro in più, e qualcosa in più di serietà e di rigore farebbe bene anche a noi, per cui dobbiamo fonderci. Questo è il finale, questa è la logica. E la poesia si conclude con ach so. Ach so è un'espressione tedesca che significa certo, proprio così, mi sembra evidente. Siamo tra la crisi del 29 e la nomina di Hitler alla cancelleria. Siamo qui nell'interim a cavalcare, nel timore di farci scavalcare. Da Atene, Roma, Madrid e Lisbona? No, da Berlino, nord, sud, est e ovest. Ma non volevate dominare il mondo? E adesso che l'Europa l'avete conquistata? Cercate di capire. Il primo e il secondo dei nostri recenti tentativi non sono stati propriamente sbagliati. Li abbiamo solo messi in atto con mezzi sbagliati. E adesso? Adesso che i mezzi sono quelli che funzionano, adesso che ci avete conquistati, non ci volete più? Non la volete più l'Europa? Adesso abbiamo paura. Angst. Nur Angst. Dunque, fateci capire. L'Europa la volete, ma non fisicamente. Ne desiderate solo l'anima. Il resto dobbiamo tenercelo, nutrendolo come possiamo. Ach so!
Tu auspichi che non ci sia più il fischio dei treni carichi di occhi di paura. Qual è il rapporto della poesia con la memoria?
È un rapporto essenziale. Ecco, come questo verso che tu hai citato è proprio un verso che si riferisce alla storia che un giovane di oggi studia sui libri e vede nei documentari, ma che io ho assorbito con la mia vita in famiglia, perché per esempio mio padre non ha più preso un treno per tutta la sua vita. E io questa cosa l'ho capita dopo, ma faccio per fare un solo esempio, che poi non è per niente drammatico. Noi andavamo sempre in vacanza con la macchina, la gita si faceva in macchina. Per me il treno è stata una cosa bellissima. Quando io ho scoperto il treno e ho preso i primi treni, ero già grande, perché non avevo mai preso treni con mio padre. Quindi ti rimangono certe cose. La memoria è fatta, come dicevo nella puntata scorsa, le storie, le misere storie di noi misere persone, semplici, comuni, poi compongono la storia con la S maiuscola. La capisci molto di più così, la storia con la S maiuscola, dalle misere storie delle persone semplici, uno che non prende più treni per tutta la sua vita, senza mai dire una parola, perché lui non ha mai dato una spiegazione su questo. La memoria, dici, come fosse cosa rara da custodire, invece ce n'è tanta, è sempre rinnovantesi. Cambia solo ogni tanto il colore del persecutore, magari il suo accento, ma il quoziente dà sempre dolore.
Grazie Franco Buffoni di essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Ringrazio Stefano Parigi per averci assistiti tecnicamente e ringrazio voi per averci ascoltati.